Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino, come al solito in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a quest'ultima puntata della settimana di Doppio Clic di giovedì 6 marzo 2025. Giornata in cui parleremo di un po' di questioni, partendo però da Piracy Shield, l'iniziativa di Agicom collegata alla lotta alla pirateria. Prima di andare nel merito, però, vi ricordo i contatti della trasmissione: doppioclic@radiopopolare.it per inviare spunti, consigli, commenti. Invece, per dialogare con me in diretta, l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it oppure il numero di telefono 331-6214-013 per SMS, WhatsApp e Telegram. Ma andiamo a vedere che cosa sta succedendo nella lotta alla pirateria di Agicom. Allora, il garante, l'autorità per le garanzie nella comunicazione, Agicom, ha avviato la consultazione pubblica sulle modifiche che sono state fatte per potenziare Piracy Shield. La cosa è un po' indiretta, nel senso che le modifiche non riguardano un decreto preciso su Piracy Shield, ma in pratica cambiano la legge sulla tutela del diritto d'autore online, e ne abbiamo parlato più volte qui a Doppio Clic. Il problema è che si tratta di una serie di modifiche che vanno un po' oltre quello che dovrebbe essere il semplice obiettivo di bloccare un po' di streaming illegali di partite di Serie A. Rischiano di diventare una sorta di strumento di censura, perlomeno secondo i detrattori del provvedimento, e di creare una gran confusione. Perché rischia di diventare uno strumento di censura di fatto? Beh, perché per come è strutturato il sistema, cioè una piattaforma in cui in pratica quando arriva una segnalazione da parte di una società privata che detiene dei diritti d'autore e che ritiene che siano violati, per il momento si parlava soltanto dei vari DAZN, Sky, Mediaset, perché riguardava le partite di calcio, ma è previsto l'allargamento a serie TV, film, programmi di intrattenimento, quindi in pratica i soggetti diventano molti di più. Beh, non c'è nessun controllo su queste segnalazioni. In pratica entro 30 minuti tutti gli operatori che gestiscono il traffico dati su internet devono oscurare l'indirizzo IP segnalato, e è successo già più volte che l'indirizzo IP segnalato non riguardasse soltanto la trasmissione pirata, ma anche servizi perfettamente legittimi, in un caso, lo abbiamo raccontato, anche Google Drive. Beh, adesso ci saranno un periodo di tempo che prevede l'intervento di associazioni, soggetti istituzionali, operatori del settore e rappresentanti dei consumatori, che hanno 30 giorni di tempo per segnalare le loro eventuali perplessità. È prevedibile un fuoco di fila spaventoso, perlomeno da parte degli operatori del settore. Perché? Beh, perché c'è stata una modifica, e anche questo l'abbiamo raccontato, attraverso un emendamento al decreto Omnibus, che in pratica obbliga tutti gli operatori del settore tecnologico che gestiscono il traffico dei dati a partecipare in maniera attiva, in pratica, a trovare, individuare e bloccare le trasmissioni illegali, e chi non lo fa rischia di beccarsi un anno di carcere. Nel dettaglio, rischia di beccarsi un anno di carcere il rappresentante in Italia dell'azienda che gestisce questo tipo di servizi. L'altro problema gigantesco è lì, quando si parla di una consultazione che dovrebbe coinvolgere anche i soggetti istituzionali, è il fatto che all'interno delle nuove regole, all'interno degli emendamenti che sono stati fatti con il decreto Omnibus, nella norma è stata inserita anche l'obbligo di segnalare le condotte penalmente rilevanti ai sensi della legge del copyright, ma anche dell'articolo 615 ter e 640 ter del codice penale, cioè accesso abusivo a un sistema informatico o frode informatica, insomma in pratica qualsiasi attacco informatico. Questo significa che tutte le aziende che operano su internet dovrebbero segnalare alle autorità giudiziarie questo tipo di attività. Io direi che sono miliardi al giorno, perlomeno milioni. Beh, rischiamo anche il blocco delle procure. Qualcuno batta un colpo. E arriva puntuale una domanda di un ascoltatore, Daniele, che chiede: ma quelli che guardano le partite con streaming illegali utilizzando delle VPN gratis per nascondere l'indirizzo IP possono pensare di cavarsela? La giro così. No, perché questa legge obbliga in pratica gli operatori delle VPN a segnalare le attività illegali. Apro una piccola parentesi, io sconsiglio sempre di utilizzare VPN gratis, a meno che non siano proprio di specchiatissima reputazione, perché vige la cara vecchia regola per cui se il prodotto è gratis, il prodotto siamo noi. E quindi quello che fanno di solito gli operatori che offrono servizi di VPN, apro l'altra parentesi, le VPN sono quei servizi che consentono di navigare in un relativo anonimato e con una buona protezione dei dati che vengono crittografati. Di solito chi offre un servizio VPN gratis in realtà sta raccogliendo i nostri dati di navigazione e se li vende a qualche società di marketing. Ma noi cambiamo completamente argomento e salutiamo la nostra collaboratrice Marta Abba, che come ogni settimana porta quel raggio di luce sull'uso positivo delle tecnologie che ogni tanto qua a doppio clic serve. Ciao Marta, benvenuta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, oggi andiamo a parlare di coralli.
Coralli, esattamente, sì. Vediamo un po'. Oggi abbiamo un'applicazione della tecnologia, dei numeri, del calcolo dell'informatica sui nostri coralli. C'è appunto una ricercatrice, un gruppo di ricerca che hanno cercato di calcolare come si comportano, cercare di fare un modello matematico che ricalcasse il loro modo di comportarsi. Quindi tu mi dirai perché mai?
Ecco,
per
infatti,
cosa ci interessa?
La domanda è perché creare un algoritmo che, o meglio, un modello matematico, se no mi bacchetti immediatamente, che vada a interpretare il comportamento dei coralli.
Allora, l'idea appunto è di cercare di capire, perché nel momento in cui fai un modello matematico, tu cerchi di trovare una sorta di legge, di legge, esatto, che ricalchi il meglio possibile il loro comportamento, che quindi non sembri totalmente anarchico, che questi si svegliano a mattina e fanno quello che vogliono, come facciamo tutti noi, e avrebbero anche tutto il diritto di farlo. Detto ciò, si cerca di capire perché. Perché una volta capito si può identificare meglio quali interventi fare, a quali specie, per esempio, dare priorità perché sono più a rischio, come reagiscono a certi stimoli esterni e quindi minimizzare il disturbo che facciamo loro, nel momento in cui andiamo a fare esperimenti per cercare di salvarli, ma magari facciamo un po' i pasticcioni. E allo stesso tempo ottimizzare gli sforzi, che i piani di protezione che possiamo fare per migliorare la loro situazione. E l'idea è questa.
Allora, io faccio un passo indietro perché l'abbiamo dato per scontato. Naturalmente il problema è che le barriere coralline stanno soffrendo tantissimo a causa della crisi climatica ambientale, e quindi c'è un bel livello di preoccupazione per chi si occupa di tutelare l'ambiente, perché si tratta di ecosistemi terribilmente ricchi ma anche fragili, giusto?
Esattamente, sì. Allora l'idea è proprio quella di il fatto che questo tipo di approccio può essere ovviamente replicato per qualsiasi specialista, nel senso che cercare di capire come si comportano e come intervenire, minimizzando il disturbo che gli si fa e massimizzando l'efficacia degli interventi, è una regola che dovrebbe essere ovviamente applicata in ogni momento. Qui iniziamo dalla barriera perché c'è appunto abbastanza urgenza, diciamo così, assolutamente.
Cioè la teoria in pratica, al posto di andare a tentativi dicendo allora faccio questo tipo di intervento e vediamo come va, se io ho il modello matematico riesco a cercare di fare delle previsioni, è questo un po' il concetto?
Assolutamente, assolutamente, ma adesso detta così sembra una cosa molto cervellotica, ma quello che poi si vede nel modello, e l'articolo è su Quanta Magazine, per chi voglia andare appunto a guardare, basta cercare un po' in Google coralli eccetera, è proprio che riescono a prevedere le forme che prendono pian piano mentre cercano di ricrescere questi coralli, perché hanno per esempio 5 forme loro preferite tra cui scelgono quando devono cercare di riprendere forma dopo magari aver sofferto, essersi ridotti, e quindi si vedono le tipologie di forma che possono venire fuori, perché scelgono la A, la B, la C, la D o la E cercare di capire perché, quando, come e qual è la migliore. Quindi è una cosa anche visivamente anche divertente, fatemi dire, nel senso che è proprio scienza applicata, e questo è proprio un classico esempio di come l'informatica e la scienza, non solo l'informatica, si sono veramente molto molto amiche, anche se sembrano due cose totalmente distanti.
Senti, mi accennavi fuori onda che tutto questo è reso possibile dal fatto che da una parte abbiamo diciamo dell'hardware più potente rispetto a un tempo, e poi c'è la solita intelligenza artificiale che fa il suo ingresso in questi ambiti.
Esatto, quando si tratta di tantissimi dati e identificare dei pattern, quindi dei modelli, in queste leggine di cui partevo prima, no? Le leggi per capire, c'è di mezzo tanta potenza di calcolo e intelligenza artificiale, perché ovviamente, Marco, se io e te ci mettiamo con 2 milioni di dati, cercare di capire, vediamo se c'è una logica in questi dati, oh mio Dio, non lo so, li si dà in pasto a lei, in un secondo ti dice, guarda, le 3 possibili dinamiche che qua dentro si ripetono sono queste 3, quindi ovviamente insomma, fa qualcosa che sarebbe praticamente impossibile fare senza questa potenza.
Va bene, io chiudo dando come segnalazione il fatto che il titolo dell'articolo è The Elegant Math Model That Could Help Rescue Coral Reefs, quindi se cercate Elegant Model Coral dovreste trovarlo al volo. Marta Bà, grazie mille anche per questa settimana.
Grazie mille a voi, ciao a tutti, buona serata, ciao.
Ciao. Allora, lo stacco è a tema perché zigzagando fra notizie di cyber security varie ed eventuali mi è capitato di incrociarne un paio che sono abbastanza interessanti e che sono collegate. L'abbiamo accennato nei giorni scorsi, c'è stato un cambio di diciamo priorità per quanto riguarda l'intelligence e anche la lotta alla cyber security da parte dell'amministrazione Trump, e ho trovato abbastanza divertente un articolo di NBC News che cita diverse fonti estere che mantengono l'anonimato per motivi abbastanza evidenti, che riferiscono del fatto che molti degli alleati degli Stati Uniti, compresi i cosiddetti Five Eyes, cioè i cinque occhi, che oltre agli Stati Uniti sono Canada, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito, stanno cominciando a pensare di condividere meno informazioni con Washington per quanto riguarda la loro intelligence. La cosa divertente, perlomeno nel leggere le dichiarazioni, è che la preoccupazione non è tanto il non fidarsi perché le informazioni di intelligence potrebbero essere utilizzate in maniera, diciamo, ostile da parte di Washington nei loro confronti, perché non siamo a questo livello. Però il combinato disposto della nuova linea di Trump e anche dei licenziamenti che stanno facendo a tutti gli organi federali, in pratica ha suscitato la preoccupazione che dalle parti degli Stati Uniti possano fare delle cretinate. Cioè, i servizi segreti alleati hanno paura che gli possa scappare qualche informazione riservata e che di conseguenza ci sia poi una ripercussione, in particolare per esempio sull'identità delle spie. E invece, per quanto riguarda identità di persone e attività delle agenzie statunitensi, l'altra notizia è che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha emesso delle taglie, in buona sostanza, per un bel gruppetto di persone. Stiamo parlando di una dozzina di cittadini cinesi, ma questa notizia è abbastanza interessante perché segnala quello che è un cambiamento nelle strategie di attacchi informatici da parte del governo di Pechino nei confronti degli Stati Uniti. Perché? Beh, perché non si tratta, come al solito, di membri dell'esercito della Repubblica Popolare Cinese. Di solito gli attacchi degli hacker di Stato, perlomeno da parte della Cina, vengono fatti direttamente da membri dei servizi segreti. In questo caso invece si tratterebbe di dipendenti di una società che si chiama Anxun Information Technology, nota anche come ISON, immagino si o ISON si pronunci in cinese, che avrebbero portato tutta una serie di attacchi nei confronti di aziende private ma anche enti pubblici statunitensi, avrebbero compromesso un bel po' di caselle di posta elettronica e poi si sarebbero rivenduti i dati al Ministero della Pubblica Sicurezza e Ministero per la Sicurezza dello Stato di Pechino. Quindi in pratica sarebbero dei freelance che avrebbero portato questi attacchi e poi sarebbero andati a battere cassa. Ora, chi potrebbe battere cassa in futuro però è chi avesse informazioni per arrestare una di queste 10 persone. Perché? Beh, perché il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato, un po' in stile Far West, le fotografie con i nomi, spiegando che sono ricercati per aver condotto delle operazioni di hacking nei confronti di agenzie e aziende statunitensi. Vengono offerti 10 milioni di dollari, o meglio fino a 10 milioni di dollari, per informazioni su questo gruppo di hacker, tra i quali fra l'altro c'è anche una donna, cosa abbastanza strana per quanto riguarda la Cina. L'altro elemento interessante è che chi avesse informazioni è invitato a collegarsi col Dipartimento di Giustizia sul dark web, perché il link che viene riportato è un dominio .onion, cioè non è .com, non è .gov, naturalmente non è .it, ma è .onion, e quindi si tratta di un sito internet che si trova sulla rete Tor, quella che siamo tutti abituati a chiamare dark web. Allora, in chiusura faccio un aggiornamento su un paio di notizie che sono particolarmente calde in questo momento, perché l'avete sentito dal GR di Radio Pop, poi se ne parlerà ancora. Si sta approvando il DDL Spazio e tutti sono concentrati su Starlink, Starlink potrebbe avere invece dei problemi non tanto in Italia quanto in Canada, perché il governatore dell'Ontario ha minacciato di nuovo di tagliare il contratto da 100 milioni di dollari all'anno nel caso in cui Donald Trump confermasse i dazi nei confronti del Canada. Beh, ecco, Elon Musk, legato a doppio filo a Donald Trump, ne farebbe le spese perdendo 100 milioni di dollari secchi. Fra l'altro, i dati degli andamenti delle aziende di Elon Musk negli ultimi due mesi pare che siano drammatici, si parla di circa 1 miliardo di dollari di perdite. Era abbastanza prevedibile. Doppio Click finisce qui, io vi lascio alla programmazione di Radio Popolare, ci sentiamo lunedì prossimo per vedere le novità del mondo di internet e delle nuove tecnologie. Ciao!